coraggio, entusiasmo, immotivato, tra l'altro.
Sì,
vabbè, però,
finito subito poi.
Ma no, non fare così.
Come i fuochi d'artificio, se pum, finito.
Finito, non so che fuochi guardi tu, però poi qua abbiamo una serie di petardi che scoprieremo in queste due ore insieme. Oggi puntata un po' più breve di Non Stop News, ricordatelo, perché poi arriva Giletti 102.5. Buongiorno subito a lei, una donna che è abituata a fare petardi anche a mano, anche illegali, li vende sotto.
La bomba di Maradona l'ho inventata io.
La bomba,
capito?
Di Barbara Sala, buongiorno.
Buongiorno al mio pubblico, buongiorno a Massimo Lonigro, buongiorno a Luigi Santarelli, buongiorno a Leo Di Mauro e a David Bella in regia e in radiovisione. 6:06. Allora,
piano piano.
È giurisprudenza ormai, c'è questa sentenza
sì.
del tribunale, credo di Pavia, mamma di 75 anni che riesce finalmente a buttare fuori di casa i figli, ormai quarantenni, con un lavoro e solo che non se ne andavano.
Non se ne andavano, stavano lì e a un certo punto non solo stavano in casa con questa signora che diceva andate, fatevi una famiglia, divertitevi, sì. fate quello che gradite, no, ma non pulivano, non contribuivano alle spese della casa. Lei a un certo punto si è rotta le scatole e ha detto vado dal giudice. Il giudice dice, le ha dato ragione, avranno pochi mesi di tempo per andare a vivere da soli.
Per sloggiare, voi come vi siete regolati? A che età siete andati a vivere da soli? Che soluzione avete trovato? E con i vostri figli, eventualmente, come vi siete regolati? 0225 1515, vi aspettiamo in diretta per i vostri messaggi. 378 378 1025. Sentite un po', arriva Mina adesso.
Ancora, le tue mani ancora, sul mio collo ancora, ti restare ancora, consumati ancora, perché ti amo ancora.
Era il 1978, questa canzone di Mina, scritta tra l'altro da Malgioglio, era la sigla finale di un varietà che si chiamava Mille Luci, se non ricordo male. È stata riutilizzata con questa versione straordinaria, è un remix di Mark Ronson per l'ultima sfilata di Gucci, e adesso è diventato un grande successo. Lo sogniamo qui su RTL 102.5 Non Stop News alle 6:11.
Ancora. Allora, quarantenni, è ora di andare via di casa oppure no? Chi l'ha detto? Si sta tanto bene a casa da mamma, quindi finché io non trovo poi a maggior ragione, se il mutuo magari ho difficoltà ad averlo, quindi non riesco a prendere una casa, l'affitto costa una boiata di soldi, resto a casa con mamma e papà, ci sto tanto bene. Fino a che età? Però, perché forse noi italiani restiamo a casa abbastanza, insomma, rispetto ai nostri inoltre coetanei europei, e invece qualcuno a casa i figli non ce li vuole più. Siamo partiti da questa notizia questa mattina cercando di capire che età avete raggiunto voi, fino a quanto siete rimasti a casa. Antonio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, benvenuti anche a voi. Sono contento perché vi ascolto sempre e finalmente sono riuscito a parlare con voi.
E ci fa molto piacere. Antonio, da dove ci chiami?
Allora, io abito a Figarra, in provincia di Messina.
Okay.
E Figarra già è un nome che parla da solo, insomma. Nel senso che quei due attori, Figarra e Picone,
Figarra e Picone,
hanno una casa, vengono spesso qui anche, no? In ogni caso, dicevo prima a collega, io studiavo all'Istituto Alberghiero di Palermo nel 1966-69. E ogni anno, quando finiva la scuola, prima che finisse la scuola, io scrivevo all'estero perché volevo imparare le lingue, e quindi il primo anno a 17 anni, finita l'anno scolastico, me ne sono andato in Svizzera a lavorare come ascensorista in un albergo.
Bello.
Il secondo anno sono andato a Stoccarda a fare il cameriere sulla torre di Stoccarda, e il terzo anno, appena finito diciamo la scuola, che non mi pare il 6 o 7 giugno, dopo tre giorni già ero a lavorare.
Però se mi permetti, questo non è, secondo me, è tutto molto bello, però se mi permetti, questo non è uscire di casa, è faccio un'esperienza lavorativa.
No, al terzo anno me ne sono andato a 19 anni e sono rimasto in Germania.
Anni sei rimasto poi in Germania perché tramite l'istituto alberghiero avevi trovato lavoro. Tu hai figli?
Adesso ce n'ho due, sì.
Ok, quanti anni hanno?
Il maschio 42 e la femmina 36.
Oh, dove stanno questi figli adesso?
Vicino Roma, a Cerveteri.
Ok. Ma vivono per i fatti loro?
Ma sì, già da parecchio, insomma. Il maschio ha tre figli e si è sposato l'anno scorso, ma dopo 12-13 anni di convivenza.
E meno male che sei sposato, che sennò guarda,
Comunque, in generale, a che età i tuoi figli invece sono andati via di casa?
Beh, come ripeto, il maschio aveva 23-24 anni, mi pare, e la femmina più o meno sui 30, 28-30.
Ecco, ad esempio, poi ti salutiamo, 30 anni secondo te è un'età giusta oppure è già troppo tardi, bisogna andare via di casa prima, tu che te ne sei andato a 19 anni?
Ma secondo me bisogna andare via intorno ai 23-24, insomma, perché se no quando si matura, cioè questi ragazzi non maturano mai, se a 40 anni stanno ancora a casa a mangiare, a bere tutto gratis, con la mamma che sfila e si fa il mazzo.
Oh, perfetto. Quindi se tu mi dici così, e tua figlia però a 28-29 anni era ancora da te, cosa le dicevi?
Sì, ma lei comunque stava da noi, io le dicevo, però lei contribuiva, aiutava, cioè non è che stava con le mani in mano, lavorava e nello stesso tempo dava una mano, e se non mi ricordo male pagava pure qualche cosetta ogni mese alla mamma per aiutarla. Quindi voglio dire, è una questione secondo me di impostare le cose qui in Italia. Io forse perché ho avuto l'educazione un po' in Germania quando stavo lì e vedevo i tedeschi che a 15-16 anni dicevano ai ragazzini: datevi da fare, qui lavorate e portate a casa qualcosa, perché non è che possiamo pagare. E quindi quelli sono teutonici.
Vabbè.
Allora Antonio, grazie mille per aver condiviso la tua esperienza. Oh, magari potrebbe essere un'idea questa, no? Facciamo così, sì. Io mamma, io papà ti dico: vuoi stare fino a 30 anni? Va bene, te lo faccio, però da 25 in poi paghi le bollette. cioè devi contribuire alle spese se vuoi restare.
Però
a casa.
Allora è tutta una questione di soldi, scusatemi.
Certo, assolutamente.
Beh,
sì.
No, non è solo una questione di soldi.
No, non è solo amore per mamma e papà, è anche contribuire alle spese. 02 25 15 15, raccontateci la vostra esperienza, fino a che età siete rimasti a casa e soprattutto a che età bisogna andarsene.
L'esercito israeliano ha detto di aver condotto blitz mirati nella striscia usando tank nei preparativi per l'invasione. Israele ha riferito che sono stati uccisi altri due leader di Hamas nei raid lanciati sulla striscia di Gaza. Secondo Hamas, questi ultimi avrebbero ucciso anche 50 ostaggi. Hamas ha poi pubblicato un documento con i nomi dei 7.000 morti a causa degli attacchi, mentre Israele ha diffuso foto e storie dei bambini rapiti.
Si riapre il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, assassinata nel giugno del 2001 ad Arce, siamo in provincia di Frosinone. I giudici della Corte d'Assise di Appello di Roma hanno ammesso la rinnovazione dibattimentale, fissando quindi la prossima udienza al 20 novembre, quando verranno ascoltati i consulenti delle parti.
La premier Giorgia Meloni è intervenuta in prima persona per bocciare il prelievo sui conti da parte delle agenzie delle entrate previsto in una bozza, ma la Lega chiede uno sforzo in più sulle pensioni. Sul fronte previdenziale poi è stato escluso l'anticipo alla fine del 2004 dell'adeguamento della speranza di vita per chi va in pensione. È tutto il traffico.
Aggiornamenti 6-18 minuti, questa storia che arriva dalla provincia di Pavia, una donna di 75 anni costretta ad andare in tribunale a denunciare i propri figli perché non se ne vanno via di casa nonostante abbiano 1,42, 1,40 anni. Quanto spesso succede in Italia non lo so, però insomma è una situazione che ci troviamo forse a raccontare con voi allo 02 25 15 15.
Ecco, apro e chiudo una parentesi. Secondo me i casi che poi finiscono in tribunale, che fanno notizia, noi li leggiamo per quello che sono, con una certa leggerezza. Io credo che sotto ci fosse ben altro, cioè ben altro, nel senso ci fosse di più. Comunque una situazione probabilmente di una convivenza faticosa tra tre persone adulte che probabilmente faticavano da molti punti di vista. Ecco, cioè non penso che sia solo ragazzi come il film Tanguy, è ora di andare, forza, sei indipendente, lavori, guadagni un sacco di soldi, vai per la tua strada. Secondo me c'è sempre sotto qualcosina in più. Noi prendiamo però con un pochino di leggerezza quello che ci suggerisce, cioè a una certa ora anche per il tribunale ve ne dovete andare da casa.
Vabbè, diciamo che a 75 anni dover denunciare i propri figli vuol dire qualcosa è successo.
Esatto, non è soltanto questi ragazzi non fanno la lavatrice da soli, gliela devo fare io, ecco, secondo me.
Allora, sto leggendo qualche messaggio al 378-378-1025 di tante persone che però hanno una certa età, che dicono io a 18, a 20 anni, 22 me ne sono andato.
Sì, erano anche altri tempi.
Esatto.
L'amico Antonio che parlava degli anni 60, belli.
Ecco, su questo volevo portarvi. Allora, cos'è cambiato in questi anni? Cioè, perché adesso ci diciamo in continuazione, e sarà anche vero insomma in gran parte dei casi, che è più difficile andare via di casa? Anche qui solo una questione di soldi? È solo perché non possiamo permetterci un affitto, non riusciamo a permetterci l'affitto di una stanza anche se stiamo studiando e facciamo un lavoretto? Il mutuo lo sappiamo, insomma, è così inarrivabile.
Ma il mutuo non te lo danno, perché se tu vai lì col tuo straccetto di contratto o di partita IVA e questi ti ridono in faccia.
No, vabbè, allora magari te lo danno, ti danno una cifra piccolina con cui
ti danno una cifra
piccolina
con cui non riesci a comprare una casa, e poi sta sempre qui dove compri la casa, perché se la compri in una grande città non ti bastano due vite, come cantava Mengoni, la canzone era proprio su quello, quella che ha vinto Sanremo, no? Per richiedere un mutuo, due vite.
No, non credo fosse proprio su quello. No, non era proprio su quello.
No, non era sul mutuo.
Non era proprio sul mutuo.
Da che andiamo?
Piano piano, con calma e per favore. Fabio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, RTL è anche mia. Volevo la mia esperienza. Praticamente io ho 58 anni, sono camionista. Mia moglie è in commessa nel supermercato. Praticamente nel 92, quindi diversi anni fa, ci siamo sposati. Io avevo 26 anni, lei 24. Siamo sempre andati d'amore d'accordo. Problemi economici non ce ne sono stati, viva Dio. Mia figlia, che è nata nel 96, all'età di 20 anni, ha detto: papà, io me ne vado. È andata a convivere. Tutto bene. Non, secondo me è anche un po'. Come possiamo dire?
Un po' presto.
No. Per me no.
È una, ma la bambina che va via di casa con questo ragazzo,
con questo orco, chissà cosa fanno la sera.
Però dico, no, ma tu ti sei fidato subito così e hai fatto andare via di casa la bimba?
Cosa potevo fare?
Vabbè, la bimba, c'ha 20 anni,
ma figura, in Italia fino ai 56 anni.
Però oggettivamente
facciamo come il nostro amico, smettiamo di considerare delle bambine.
Sì, però 20 anni, una convivenza, per me è un po'. No? Va bene? Ma,
grazie mille, un abbraccio, pubblicità, state con noi.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5, Very Normal People.
La blu ghiaccio travolgente, la nuova canzone di Tommaso Paradiso. Questa RTL 102.5 ha raccontato un po' un percorso lunghissimo fatto, insomma, sicuramente di grandi successi. Se ci avete seguito in radiovisione avete vissuto un po' insieme a lui concerti, parti della sua vita, ce le raccontate quando è passato a trovarci qualche giorno fa. L'intervista, se volete, la trovate in podcast su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione ufficiale. Allora, a che età andare via di casa? Siamo un po' troppo mammoni noi italiani, restiamo a casa troppo tempo. A che età dovremmo andare via? Oppure, ma siamo sicuri che ci sia un'età? Perché poi, sai, la maturità cambia in persona a persona, quindi non è detto che ci sia un limite per cui a 25 anni devi per forza essere fuori casa.
E poi è davvero solo questione di maturità, mentalità, e solo questione di soldi? Oppure, ribalto la questione, siamo troppo figlioni e non mammoni, cioè nel senso che le famiglie sono un po' troppo chiocce da questo punto di vista, del tipo stai qui al calduccio, metti da parte due soldini, non sprecare tutti i soldi in affitto. Questo potrebbe essere una chiave di lettura.
Allora 02 25 15 15 se volete intervenire in diretta chiamate questo numero. C'è Gino, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Questo discorso va a pennello con me, però in parte, cioè spiego. Io ho tre figli maschi, partendo dal grande 34, il secondo 31 e l'ultimo 24. Uh-huh. E sono a casa tutte e tre, ma non è che sono a casa per motivi perché non vogliono andare via. Il problema è proprio, come diceva Barbara, lavorano tutte e tre, sono tranquille e tutto. Il problema è il mutuo e trovare la casa, perché qui a Milano, in provincia di Milano, sono abbastanza care. Per esempio, proprio settimana scorsa mio figlio il secondo è andato a vedere una casa, gli ha fatto la proposta, adesso vediamo se l'accettano. Hanno intenzione di andare via, però il problema è proprio quello, il discorso del mutuo, cioè di andare via, perché anche l'affitto è carissimo. Se uno comincia a prendere 1.400-1.500 euro, ci vogliono 700-800 euro per pagare un bilocale, bravissima. Non riesce ad andare avanti, dai. Ho un'esperienza di un amico di mio figlio che purtroppo sono intervenuti i genitori a pagargli l'affitto perché era arretrato di 4 mesi.
Non ce la faceva.
Tra parentesi, non ce la faceva.
Vabbè, le cifre sono quelle, cioè i conti sono presto fatti, eh. Cioè se guadagni 1.400-1.500 devi spendere 700-800 per l'affitto o anche per il mutuo. Col mutuo, sai, hai la sensazione
di fare un investimento.
Di fare un investimento lo puoi magari abbassare un pochino perché prolunghi la durata, però.
Ma adesso senza fare i conti in tasca ai tuoi figli e poi ti salutiamo, ma per voi genitori, ecco, averli ancora tu, poi tre maschi sono impegnativi, insomma.
Cioè, mangiano tanto.
Mangiano tanto, sì. Insomma, no, guarda, io ti dico la verità, io ho fatto un discorso ai miei figli. Io in casa non voglio niente, anche mia moglie, però c'è un discorso. Per esempio prendono i ticket e glieli danno alla mamma anche per fare la spesa e tutto quanto. Però io gli ho detto, i 200-300 euro che dovete dare in casa per motivi la luce non li voglio, perché fino a quando lavoro io e vostra madre possiamo mantenere, però ve li dovete mettere da parte. Io questo ti ho detto, non dovete arrivare a fine mese che non avete i soldi. I 200-300 euro che dovete dare a casa,
cioè devi avere un senso questa permanenza in casa.
Esatto.
Cioè faccio cascina, metto da parte dei soldi.
Bravissimo.
Non è che quello tutte le sere sciabolate all'Hollywood.
Esatto, ma quello che stanno facendo, devo dire la verità, io sono fortunato, quello che stanno facendo
sono bravi,
per cui
sono
non
bravi.
Mi posso lamentarmi. Okay.
Gino, grazie allora per essere stato insieme a noi, un abbraccio.
Ciao.
Allora abbiamo un'altra amica al telefono, magari ci andiamo dopo, adesso ultime notizie e poi siamo insieme.
Jet militari americani, su ordine del presidente Joe Biden, hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall'Iran che avevano colpito truppe statunitensi nel paese e in Iraq all'indomani degli attentati del 7 ottobre in Israele. Biden ha inviato un messaggio al leader supremo dell'Iran, Al-Khamenei, per avvertire che non saranno tollerati attacchi diretti alle truppe americane, lo riferisce la Casa Bianca. Ed è stato raggiunto a fatica l'accordo tra i 27 leader europei sul conflitto in Medio Oriente al Consiglio europeo. Sono state già consegnate le prime 56 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza attraverso l'Egitto, ha annunciato la presidente della Commissione von der Leyen. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che è necessario smascherare il bluff di Hamas e dare maggior peso all'autorità nazionale palestinese. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Jannik Sinner batte Lorenzo Sonego e si qualifica per i quarti del torneo ATP di Vienna. Il numero 4 della classifica mondiale si è imposto nel derby italiano per 6-2-6-4. Con questo è tutto, l'informazione torna più tardi.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Hey. some karma. Seen some things that other people can't see. Yeah, I'm motivated. Yeah, I'm underrated. Watch the imitators look alike. This life's like a fantasy. Some karma. See some things that other people can't see. Yeah, I'm on a mission. I don't need permission. Living like I'll hit 103. This life's like a fantasy. Everyone wants to be on. Reach out for the things I need. But is it all just a mirage?
Is it just a mirage?
Straordinario il nuovo disco di One Republic. Se ci avete seguito in radiovisione vi sarete accorti delle immagini e la colonna sonora del nuovo Assassin's Creed, che però è vietato ai minori di 18 anni. Se
non
avete i bambini, Assassin's Creed, il videogioco, no? Quello ammazza spagnoli. Se avete i bambini piccoli non possono giocare.
È un videogioco un po' cruento, sì, però io anche ho giocato, confesso agli amici delle forze dell'ordine. Anch'io ho giocato.
Sono che intervengono le forze dell'ordine.
Gli psicologi,
se ti beccano comunque. Com'è la definizione del PEG?
Sì.
Quello che trovi, il PEG.
Su ogni videogioco c'è un'indicazione di 5 più, 10 più, 18 sì. più per l'età. Poi vabbè, capita che uno li usi lo stesso. Ma vabbè,
non è che
è
se tu
discorso.
Giochi a un 18 più ti arrivano i carabinieri a casa, perché l'hai detto come se fosse.
Ma diciamolo così, magari che almeno
sì.
i ragazzi.
Ma no,
lo
i ragazzi lo fanno lo stesso, tranne il mio che è bravissimo.
Ci mancherebbe. Allora, leggiamo qualche messaggio: 378-378-1025. Carrellata, poi abbiamo aperto un altro tema, una piccolissima
sì.
polemica, ma tra poco
ma non
ci
cominciate
arriviamo.
Con quello, perché domani ve sfondo su
no,
quello.
No, no, domani
ve
ci facciamo.
Sfondo.
Sì. Comunque, un conto, scrive qualcuno, è non poterselo permettere di andare via di casa. Un conto, non avere voglia di gestire la propria vita e trovarsi la pappa pronta. A questo punto l'età non conta. Giuseppe da Milano, sarà una mia sensazione, ma penso che ultimamente le ragazze siano più portate a uscire di casa rispetto ai maschi, che sembrano diventati un po' più mammoni. Poi c'è Beatrice che dice: secondo me solo in Italia succede che i figli non si schiodino da casa fino a 40 anni. In altri paesi succede il contrario. Lei dice che parla per esperienza e che in altri paesi i figli vengono indirizzati verso l'autonomia, e credetemi, non è per niente sbagliato. Allora, di chi è la colpa? Dei genitori che hanno abituato troppo bene i ragazzi? Non so quale sia il motivo. La polemicuzza, e poi torniamo al telefono, che era scaturita era questa: io non vado fuori, non vado via di casa perché non posso permettermi l'affitto in città. Tanti hanno scritto: ma la solita cosa, vi lamentate perché costa tanto, basta andare un po' fuori città e si spende di meno.
L'ascoltatore che chiamava da prima ha detto Milano, in realtà era provincia di Milano, non gli abbiamo chiesto esattamente dove, ma lui parlava di questi 700-800 euro per un bilocale in provincia di Milano, perché a Milano con 700-800 euro non prendete neanche
in
un
tutte
monolocale.
Le grandi città,
in tutte le grandi città. Quindi stiamo già, il caso dell'ascoltatore di prima, sì, perché la provincia di riferimento era quello, quindi lui già era in provincia. Vi posso garantire che potete spostarvi ulteriormente, però poi non ci stanno i treni per andare a lavorare o all'università a Milano. Se vi mettete in macchina ci mettete 2 ore ad arrivarci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come diceva qualcun altro, questa è un'altra linea diretta e la faremo domani.
Allora, 02 25 15 15, andiamo al telefono. Chi abbiamo? Massimo.
Isidoro, buongiorno.
Buongiorno.
Da dove ci chiami, Isidoro?
Della Valle d'Aosta.
Meraviglioso.
Io volevo dirle, no, che volere è potere. Io ho due figlie. adesso hanno 30 anni, però la più piccola a 17 anni ha voluto andare in Austria perché ha conosciuto un ragazzino. Non sapeva una parola di tedesco, niente, è partita, l'ho lasciata andare.
Ma per quanto tempo, scusami?
Per 2 anni è stata via.
No, fammi capire, a 17 anni è arrivata a casa e ha detto: papà, ho conosciuto un ragazzino.
Sì, no, noi conoscevamo sto ragazzo, lo conoscevamo già perché è italiano, però lui abitava in Austria e lei si sono innamorati e ha voluto andare. Insomma, ha mollato la scuola e ha detto: ben, vai, parti. È andata, noi logicamente l'abbiamo sempre controllata, aiutata, allora. Però lei è andata, ha imparato il tedesco, si è presa la patente in tedesco nel giro di 2 anni, si è fatta un mazzo, ha trovato di un lungo, perché volere è potere. L'altra invece è già più coccolona, è solo questione di carattere. Se vuoi le fare le cose, le fai. Infatti,
vabbè,
lei,
aspetta,
come è tornata in Italia, insegnava il tedesco al liceo.
Sì, a 17 anni, mollare la scuola, andare via di casa in un altro paese, vabbè che dalla Val d'Aosta non è tutto sto viaggio, forse quello un po' troppo, o no?
Cioè, no, perché guarda, no. Poi è tornata, poi si sono lasciate, è tornata, è andata, ha finito l'università in 4.48, è uscita con 110 lode, perché è questione di carattere, è proprio un
ok, tua figlia è determinata, è un treno a fare le cose,
esatto, è un treno, è determinata. Perché poi sono molto agiate, perché i nonni le ha regalato subito la casa, la macchina, cioè sono molto agiate, però è questione di carattere.
Adesso non fatemi fare sempre. Poi mi dicono di sinistra, eccetera,
fallo tu,
eccetera.
Fallo tu.
Ci sono dei privilegi, giustamente, che favoriscono una cosa. Un ragazzo, una ragazza che nascono in una periferia, figli di persone che magari non hanno grande disponibilità economica, tutta questa cosa qui avrebbero un po' più difficoltà a farlo.
Anche
no?
A me, se mi avessero regalato la casa, sarei andata a vivere da sola a 18 anni.
Come risponde Isidoro?
No, ma lei non è andata a casa sua, è andata in Austria,
sì,
anche se aveva la casa.
Sì, capito.
Però dopo tu hai detto: i nonni le hanno regalato macchina e casa.
Sì, sono molto agiate, però è questione di determinazione.
Certo, però io dico, a parità di determinazione di due persone è più facile per chi ha già una macchina e una casa, no, e non togliamo nulla a tua figlia, che sicuramente è molto in gamba.
No, ma sicuramente, però se vuoi le cose le fai.
Volere è potere al popolo, sì. La fantasia al potere.
No,
posso sponderare qualche altro slogan?
No, ma Isidoro ha ragione.
Lavorare
però,
tutti,
cioè,
lavorare meno.
Isidoro, convieni con noi che, insomma, per una ragazza che vuole andare via di casa, avere già un'altra casa senza doverla pagare,
cioè, non
è
che
una
partita,
comodità,
è andata in house. No, poi brava, adesso sembra casa. Però sembra, cioè, secondo me qui è proprio un altro discorso, come del tipo: no, io sono partito a 16 anni, sono andato in America a fare un Erasmus.
Poi certo che poverini, certa gente non può proprio permetterselo, perché se le prendi 1000
questo,
euro al mese,
di questo, infatti,
è quello il punto. Però vabbè, Isidoro ci ha raccontato la sua esperienza e noi la prendiamo così.
E in bocca al lupo alle tue figlie, dobbiamo salutarci, andiamo in pubblicità, tra poco Coez e Fra Quintale.
RTL 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5. Very normal people.
Sapore in bocca dalla sera prima. Dicevi sono la tua medicina, ma poi ti porti via la mia autostima. Non è che sei stata molto carina, rovini tutto come i matrimoni. Costava poco stare sempre fuori, ci bastava poco, mica i milioni. Ma c'è il problema che non t'affezioni. L'odore del tuo shampoo, il dolore arriva dopo come il tuo nell'ampo. Sei lontana come casa tua vista dall'alto, però dentro c'è un altro. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho. Io che colpa ne ho.
Scriverò i posti di blocco, le spade nei parchi, tutti i coltelli che piovono oggi, pur di riaverti di nuovo davanti. Già lo so, correrò, brucerò almeno 1000 semafori rossi. Salto nel vuoto da 1000 palazzi, perché l'amore ci rende più pazzi. Giusto un po', troppo legati gli uni con gli altri. Infatti, prima mi lasci, dopo vuoi tornare indietro, facciamo. Ti sembra il caso da ormai? O forse sono solo
fuori dalla tua pelle mi hai pagato. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste, ma non le trovo mai. Io che
dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho? Io che colpa ne ho?
E ripensarci un po', io non dovevo aspettarti. Lo vedo da come mi guardi che stai andando avanti. Quante cose di te non so. Quante cose di te non so. Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi. Cerco le parole giuste ma non le trovo mai. Io che dimentico sempre tutto in fretta, ma noi no. E se mi scappa da piangere, io che colpa ne ho? Mi chiedo cosa sappiamo davvero di noi.
Accordo tra i 27 leader europei sul capitolo delle conclusioni riguardante il conflitto in Medio Oriente. A prevalere alla fine è la terminologia corridoi umanitari e pause per esigenze umanitarie per consentire l'accesso di aiuti per i palestinesi di Gaza. La premier Giorgia Meloni contro Hamas: dobbiamo dare maggior peso all'autorità nazionale palestinese.
E ancora caccia all'uomo negli Stati Uniti, dove un ex militare di 40 anni ha aperto il fuoco in due diversi luoghi di Lewiston. Siamo nello stato del Maine, uccidendo 18 persone e ferendone altre 13. Il presidente Biden ha chiesto ai repubblicani al Congresso di approvare il divieto per le armi d'assalto.
Per il caso delle scommesse sportive su piattaforme illegali è stato raggiunto l'accordo tra i legali di Tonali e la Procura federale della FIGC. Sanzione di 18 mesi con 10 di squalifica e 8 di prescrizioni alternative. Dopo la conferma del presidente federale Gravina è arrivata anche la conferma tramite nota stampa. La sanzione scatterà dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della FIGC stessa.
6:48 minuti, si parla di dell'età in cui è giusto andare via di casa. Ne stiamo parlando in Nonstop News qui su RTL 102.5 con voi allo 02 25 15 15. Il caso da cui siamo partiti: questa donna di 75 anni costretta a denunciare i figli. Siamo in provincia di Pavia perché entrambi 42 anni, uno 40 anni l'altro, non volevano effettivamente lasciare la casa della mamma.
Il nido.
Vabbè,
è la sindrome della culla vuota. Ce l'ho un pochino anch'io.
No, casomai il contrario, la culla piena.
Quello è il problema.
Sì, ma pare che questi non cacciassero una lira in casa, no. Non facessero nulla, no. E che caspita, se hai 75 anni devo fare la tua serva, il problema è un altro, non è che sei qui, il problema è che non servi a niente, rompi.
Vabbè, adesso anche meno.
Cioè, chi li ha cresciuti? Sempre lei.
È colpa dei genitori, vedi?
Vabbè, vediamo come la pensate voi. Graziella, buongiorno.
Buongiorno, sono Graziella da Torino, RTL anche mia.
E finalmente
brava.
Sei arrivata, Graziella.
Grazie, Graziella. Anche perché dopo la telefonata di Isidoro, che ha detto mia figlia dopo 17 anni ha conosciuto un ragazzino, è andato in Austria, però i nonni gli avevano regalato la macchina e la casa, qualcuno scrive Isidoro. Grazie, Graziella.
No.
E Graziella ci ha chiamato, capisce? È bellissimo.
Come ci segui, Graziella? Radio, televisione.
Allora, con la radio, sì, col telefono, mentre vengo al lavoro. Vi ascolto tutti i giorni oramai da 26 anni al mattino sempre.
Ci fa molto piacere. Allora, dici la tua.
Allora, io ho due figli, una di 37 e uno di 29.
Okay.
Quando mia figlia faceva le ripetizioni tanti anni fa, noi le davamo 10 euro a settimana, solo quelli. Ha iniziato a fare le ripetizioni e metteva su 70 euro a settimana. Io ho smesso di darle i 10 euro perché lei guadagnava, lei spendeva e le entravano più soldi a lei rispetto a me, quelli che avrei potuto spendermi per me.
Okay.
Ha iniziato a lavorare,
sì.
E quando seriamente le ho chiesto il 25% dello stipendio. Dicendole che lei aveva un costo in casa e di conseguenza doveva contribuire. Il fratello la stessa cosa, quando ha iniziato a lavorare anche a lui. Poi contribuivano anche alle pulizie, perché non è giusto che in una famiglia debbano sempre pensarci i genitori. Perché questo non perché io non avessi grosse possibilità, ma anche avessi avuto tanti soldi. Proprio per, secondo me, per educare e insegnare ai figli cosa significa andare a lavorare, guadagnare soldi e poi poterli gestire.
No, no, è chiarissimo, sì, chiarissimo. Sì. Graziella ha fatto un po' come cos'è, il primo scaglione IRPEF, non è il 25%, siamo lì. Ma alla fine
poi cambiava l'aliquota in base a quanto guadagnava.
Cioè, i tuoi figli poi hanno accettato, quindi sono rimasti e hanno pagato o sono andati via a un certo punto?
Hanno pagato. Mia figlia ha 28 anni, comunque, certo, lavorando, studiando, andando all'università. Sì. Si è comperata a casa, cioè non si è comperata, ha fatto un mutuo,
certo, certo. Sì, sì, sì,
cioè,
sì,
perché già sapeva e contribuivano nelle
okay, pulizie, certo. Quindi diciamo che è stata, permettimi, una soluzione, come posso dire, transitoria, no? Lavori, stai qui, contribuisci, sì, nel frattempo, sì, ti metti da parte qualcosina,
sì,
e quel,
sì,
qualcosina lo utilizzi poi per accendere il mutuo.
Comunque,
mi sembra ragionevole.
All'urlo di, certo, pagherete caro, pagherete tutto, mi sembra di capire. Graziella, no?
Brava Graziella, no, io...
perché
brava.
Penso, in effetti, una è andata via a 28 anni, 29 quasi, e l'altro a 28 anni con uno stipendio inferiore, lui aveva un part time, comunque è andato via.
E adesso tu hai affittato la loro cameretta, capisci? Come la pubblicità, no? Appena sono usciti ha rivenduto tutto, il letto, la scrivania, il computer, tutto, e ha affittato la cameretta.
No, no, la cameretta serve adesso una nipotina di 2 anni, e quindi quando ce ne sarà bisogno, abbiamo avuto, mio figlio a casa ha avuto la famiglia della sua compagna, è venuta da noi. Lui è venuto da noi a dormire per lasciare il liberi d'oro.
Sì, ma sì, c'è una stanza in più,
quindi,
serve sempre.
Sì, tienila perché tanto poi tornano. Ma a un certo punto nella vita tornano.
Dopo il divorzio, no, scherzo. No. Ultima domanda, Graziella, che dobbiamo salutarci, non abbiamo tempo. Ma per il figlio che guadagnava di meno della figlia, cioè aveva un part time, lo scaglione era diverso oppure 25%?
La percentuale è quella.
La percentuale è quella.
Ma come? Anche se in base allo stesso.
Però scusami, Graziella, è anticostituzionale. Cioè, voglio dire, c'è la progressività, è prevista dalla Costituzione.
Ma vedi che è stato da incentivo a farli andare a vivere da soli, perché gli conveniva pagare l'affitto e quindi.
Piuttosto che fatto la flat tax prima del governo.
Graziella, un abbraccio.
Ciao, Graziella.
Buona giornata.
Posso dire un'ultima cosa?
Certo. Veloce.
Noi abbiamo aiutato poi la figlia ad acquistare la casa e quando sarà per il figlio aiuteremo anche.
Assolutamente, sì. Assolutamente. Come nelle migliori famiglie. Ciao Graziella.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Love me do, whoa, love me do.
Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please,
love me do.
Someone to love, someone.
grande classico dal 1962, Love Me Do, i Beatles, che tra l'altro ascolteremo il 2 novembre. Esce un nuovo singolo dei Beatles, grazie all'intelligenza artificiale hanno ricostruito la voce di John Lennon, messo la chitarra di George Harrison, recuperando delle vecchie registrazioni. Si chiamerà Now and Then il nuovo singolo.
Sono noi invece molto stiamo lavorando a delle trasmissioni interamente fatte dall'intelligenza artificiale con la voce di Barbara Sala.
Sì, così. E voi non ci sarete?
No, noi sì, a te non ti dobbiamo più pagare lo stipendio.
Ma voi lo sapete seriamente che gli attori e i doppiatori stanno protestando, stanno scioperando nel mondo, soprattutto in America, i doppiatori in Italia, perché questo è quello che si prospetta in quell'ambito lavorativo lì, cioè l'intelligenza artificiale farà tutto. Ma adesso sto facendo una trasmissione di informazione e non va bene.
Ah, e non ero neanche accorto. Comunque questo è il grande tema, è la differenza tra avere un essere umano in carne e ossa e parlare un microfono e un computer, ma ci torneremo.
È un'altra linea diretta.
Allora, abbiamo letto il messaggio di un'amica che si chiama Alessandra, e Barbara ci ha tenuto a chiamarla perché anche lei forse vorrebbe condividere una gioia come la sua. Alessandra, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Ciao Alessandra, di dove sei?
Di Terni, provincia di Terni.
Ok, tu
dove si fa il pane?
Sì, anche.
Ci saranno anche pasta.
No, è famosa.
Una grigliata ogni tanto.
No, tra l'altro, Alessandra.
Questa sera perché torna la piccola a casa.
Perché la tua situazione, poi torniamo al pane e alle grigliate. La tua situazione dell'ultimo anno qual è?
Allora, 3 figli in 4 anni e mezzo, quindi cresciuti di corsa. Mm-hmm. E adesso 3 studenti fuori sede, la piccola è partita quest'anno, sono un po' chi a Roma, chi a Camerino, a Napoli, adesso la grande, che ne approfitto, oggi è il compleanno, è in Francia, e quindi 50enni ci siamo ritrovati soli, una seconda gioventù.
Meraviglia!
Eccoli!
Questi festa. Sono loro, a casa loro, appena se ne sono andati, i figli.
Eccoli.
Allora, vabbè, grazie Leo. Allora, è stato un momento triste, basta con i festoni.
Sì, è stato un momento triste, gli hanno venduto le camerette anche loro come la pubblicità. Appena sono usciti.
Avete festeggiato oppure un po' vi è dispiaciuto vedere andare via tutti e 3 figli nello stesso anno?
No, tutti e 3 nello stesso anno, in 4 anni diversi.
Vabbè, comunque nel senso, velocemente.
Sì e no. Allora, questa piccola, l'ultima, mi ha fatto un po' di effetto perché sono resa conto che insomma passava il tempo e velocemente. Però siamo contenti perché a parte stanno bene. Loro sono autonomi, felici. Bene così, la vita è questa.
Meraviglioso.
E quindi per noi tanti sacrifici, perché immaginate, siamo 2 dipendenti, 3 ragazzi fuori, è molto molto impegnativo. Sono bravi ragazzi, si arrangiano con le borse di studio, insomma, bene così, bene.
E poi
bene.
Il Signore ci mette la salute.
Sì, speriamo.
Grazie Alessandra, un abbraccio fortissimo. Prima di dare la linea a Maria Paola Raiola, meraviglioso, è arrivato un messaggio a proposito dell'amica Graziella di prima, che chiedeva il 25% dello stipendio ai figli per rimanere in casa. Ci scrive Claudio: Graziella è la classica persona che a Natale chiede i soldi per il pranzo.
Beh, sì, perché se devo cucinare e fare la spesa per 20 persone e andare in rosso, facciamo che ognuno mette una quota e io
cucino.
Ma anche
tu scali un 10% dalla paghetta a tuo figlio.
Mamma mia, è un'ottima idea.
Sei proprio nordica, posso dire. Sei proprio nordica.
Va bene, state con noi, a tra poco.
Buon venerdì, oggi è il 27, giorno di stipendio, ullala, così ho realizzato adesso. Buongiorno, seconda ora di Nonstop News, alle 8 arriva anche Massimo Giletti con Giletti 102.5. Adesso comincia la seconda ora di Nonstop News con Luigi Santarelli, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
Tante le notizie sulle prime pagine dei quotidiani, ma non solo, anche nelle pagine interne. Oggi vogliamo strappare, come sempre, le commenteremo insieme a Davide Giacalone tra poco.
State con noi anche in radiovisione, subito il nostro Power Hit è Affari Spenti, arriva Elodie.
Il cuore si muove, non cerca ragione, la mente si illude e cambia le cose. Se te
sempre e sono più dolci le onde, la luce riflessa sul mare, settembre ti cambia l'umore e sento ancora addosso le tue mamma e sento ancora addosso le tue mani. Settembre, nessuno ti serba rancore. Nella stanza un beat che rimbalza, il sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. E sento ancora addosso le tue mani.
Ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
7:10, buon venerdì mattina, non stop news, RTL 102.5. Comincia la rassegna stampa, Davide Giacalone ci porta in edicola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Prima pagina della Repubblica, legge di bilancio e fisco, ma ne parleremo più avanti. Intanto torniamo sul conflitto in Medio Oriente. Piano America e Unione Europea per la pace, rafforzare l'ANP, l'autorità nazionale palestinese. Iran e Hamas intanto volano a Mosca da Vladimir Putin. Stesso tema, pagina 6 del Corriere della Sera. Meloni dice da Bruxelles al Consiglio Europeo più peso all'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, la linea condivisa al telefono con quasi tutto il G7. Sarà questa la strada, Davide?
Ma ne dubito assai per le seguenti ragioni. È in corso il Consiglio europeo, naturalmente, diciamo così, il tentativo è quello di trovare, perché è necessario, se guardi al dopo, non c'è alcun dubbio che in quell'area convivranno israeliani e palestinesi, quindi devi trovare il modo in cui arrivare il più velocemente possibile a quel dopo, dopo i fatti di questi giorni, che iniziano come? Con una strage terroristica fatta da terroristi di Hamas al soldo dell'Iran e del Qatar. Allora il punto è, dicono, come interlocutore prendiamo l'autorità nazionale palestinese. Sì, vabbè, ma la rappresentanza dei palestinesi chi la decide? La decidiamo noi o la decidono i palestinesi? Perché a Gaza Hamas ha fatta fuori l'autorità nazionale palestinese. L'ha fatta fuori Intanto perché si sono stati riempiti di soldi, quindi potevano far sembrare quasi un'organizzazione benefica di solidarietà umana, ma l'ha fatta fuori anche perché la ANP era un coacervo di corruzione. Per carità, voglio dire, la corruzione, il cielo la benedica rispetto al terrorismo, non è che sia un peccato veniale, diventa quasi un merito rispetto al cercare di andare a sparare in testa ai bambini nelle culle. Però questa è la realtà, cioè nel senso che da quell'area è stata fatta fuori dai palestinesi, non è che sta mica stata fatta fuori dagli occidentali. Non è che noi possiamo sceglierci, noi Occidente possiamo sceglierci l'interlocutore che ci piace di più. Certo, la ANP è ragionevolmente approcciabile. Però se prendi atto del fatto che quest'oggi i jihadisti e Hamas sono in visita dal maestro al Cremlino, da Putin a Mosca, forse il compito che la diplomazia deve porsi è quello di guardare ai contorni, cioè di guardare a quale ruolo è possibile ricondurre l'Iran, a quale spazio è possibile costringere e ridurre la Russia di Putin, che conta sempre di meno, ma conta, è come se conta, e quanto puoi coinvolgere altre potenze nel cercare, quindi anche il sud del mondo, l'India, la Cina, nel cercare di disinfettare questa ferita. Altrimenti parli con Abu Abbas, che se ne sta a Ramallah in Cisgiordania, e parli però di un'altra cosa rispetto a quello che succede a Gaza.
7:14 minuti, torniamo a occuparci delle cose squisitamente interne. Questa manovra che, lo ricorderete, approvata dal Consiglio dei Ministri, la bozza insomma è iniziata a circolare, ma adesso si fa marcia indietro su tante cose. Manovra, tensione tra alleati, questo è il titolo che fa il Corriere della Sera. Lega ancora l'attacco sulle pensioni, verifiche sui conti, lo stop di Meloni. Giorgetti dice sono solo bozze, previsti i fondi per il ponte sullo stretto, Forza Italia frena sugli affitti. E poi il Messaggero, anche qui titolo di apertura, pensioni cambia la stretta, no a pignoramenti sui conti, addirittura vengono citate le parole di Meloni che dice non se ne parla su quest'ultimo punto.
Io capisco che uno debba abbozzare, però dire che era solamente una bozza mi sembra francamente esagerato. Cioè abbiamo sentito con le nostre orecchie la conferenza stampa a proposito di quota 104, quello che ha detto Salvini e quello che ha detto successivamente, quindi il ministro dell'economia Giorgetti. Non è che potete fare, cioè potete dirci che abbiamo sentito male, francamente. In quella stessa conferenza stampa Giorgetti disse in maniera chiarissima che la legge di bilancio, altresì detta giornalisticamente manovra, era inemendabile, cioè non si poteva cambiare niente da parte della maggioranza, e che da parte dell'opposizione certo non poteva impedirgli di presentare emendamenti, ma tanto sarebbero stati respinti perché l'opposizione è tale in quanto sta in minoranza. Questo è quello, ma per parole è così, cioè andate a rivedere. Da quel momento in poi non è che l'hanno emendata, l'hanno smontata, addirittura a un certo punto dice no, ma che l'abbiamo scritto noi? Allora, l'articolo 23 della legge di bilancio, la proposta di legge di bilancio, l'ho studiato tutto ieri, anche perché è scritto come al solito in un giuridichese disgustoso, cioè roba da andate a studiare come si scrive in italiano. Però per cui quanto disposto dall'articolo 34 del DL 77, ove si dice tanti, leggete adesso pochi, ma lui dice tanti o pochi cosa? Ah, devi andarti a prendere la legge, il DL, quindi quella roba lì è stata scritta con precisione e con lo solito linguaggio ermetico, e lo scopo era esattamente quello di dire se devi dei soldi al fisco, il fisco può guardare dentro i conti correnti tuoi e può intervenire. Anzi, c'era anche l'enormità per cui si può prendere i soldi, però perché questo sia legittimo è necessario che entro 30 giorni te lo comunichi. Ma guardi, entro 30 minuti me lo comunica la banca che non c'ho più un soldo nella banca. C'era anche questo. Ma tutto questo non è che è cascato dal cielo. Adesso dice io non l'ho scritto. No, quell'altro, no, era una bozza. Non funziona così. Attenzione, perché poi quello che conta, come diceva un grande giurista ed economista, è la somma che fa il totale, ma poi alla fine il concetto è, ci hai messo che cresciamo l'anno prossimo un 1.2%, se facciamo fra il 5 e lo 0,5 e lo 0,8 va benino, con 1.2 che non faremo si scende del debito dello 0.1 in percentuale sul prodotto interno lordo, Guarda che se poi manchiamo quelle cifre che non sembrano al momento raggiungibili, e quello non è che puoi dire a bozzo, e poi finisce che ti salta in aria il costo del debito pubblico. E quello è un guaio serio.
Davide, c'è la viabilità e poi torniamo da te. E a risentirci più tardi, rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Notizia che riguarda il mondo della cultura e il mondo della politica, la troviamo su tutte le prime pagine. Il Corriere della Sera: buttafuoco, presidente della Biennale per Fratelli d'Italia era un feudo di sinistra. Dalla Stampa: lo scrittore buttafuoco a capo della Biennale se la destra nomina un convertito all'Islam. Di cosa parliamo?
Non so se hanno espugnato un feudo della destra o della sinistra o un feudo cristiano. Mi sembra, diciamo, assolutamente, diciamo, una cosa praticamente senza senso. Buttafuoco è uomo di cultura, ha una, diciamo così, un passato di militanza nella destra, nel movimento sociale italiano, nel fronte della gioventù, ma che mai, se voglio dire, è autore di libri pregevoli, possono piacere o non piacere, ma insomma hanno il loro valore. E la cultura e quindi la Biennale di Venezia non è questione di destra e di sinistra, è se ti fai venire delle idee, se fai degli eventi, delle proposte che affascinano e in quanto affascinanti riescono a coinvolgere, e coinvolgendo possono farti piangere o possono farti sollazzare, perché la cultura non è una cosa che dice, la vedi, quella è la cultura, uno abbassa la testa rispettoso, no, e se è cultura ci puoi entrare dentro, puoi partecipare, puoi esserne parte nel senso che ne sei uno degli utilizzatori. Di sinistra, e io mi ricordo una Biennale del dissenso 1977, a presiederla era un socialista, Ripa Di Meana, era di sinistra, però mi ricordo che fu un grande evento cui il Partito Comunista, diciamo, ebbe molto da ridire e da opporsi, rispetto al quale in una stagione in cui ancora si diceva, lo diceva il presidente emerito, buonanima della Repubblica, Giorgio Napolitano, che Solzhenitsyn era un nazionalista, che scriveva le cose che scriveva per spirito antisovietico. Quella biennale è stata una grande biennale. Biennale era di destra, era di sinistra? Ma insomma, cerchiamo di uscire da questo analfabetismo, o almeno facciamo una biennale a gabbero.
Allora, ancora un minutino, Davide, per un tema su cui so che ti scatenerai, ne parliamo spesso riguardo all'abuso d'ufficio, ma non solo, perché il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in Cassazione si è visto annullare la condanna per abuso d'ufficio. Allora, noi abbiamo detto, toccando storie simili in questi anni, che spesso i quotidiani, i giornali, chi fa informazione dà molto risalto a una condanna prima ancora che un avviso di garanzia, e poi però si dimentica spesso di dar notizia dell'assoluzione. In questo caso i quotidiani ne parlano. Adesso io sono a pagina 12 del Corriere della Sera. Subito tra i sindaci per Falcomatà, applausi a Lanci, perché ieri ha partecipato a Genova all'assemblea dei sindaci. Sindaco Dem di Reggio Calabria, 40 anni, ha vissuto, ha raccontato, insomma, una fase impegnativa in questi due anni.
Ma allora, sono due gli aspetti che sono interessanti. Uno è, diciamo, va in generale. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. Tecnicamente significa che ha letto il testo della sentenza di condanna e ha detto: no, non c'è bisogno di farne un altro riprocesso. Siete proprio degli, non avete capito un'H di quello che stavate giudicando, e quindi la annullo, punto e basta. Quindi è come se non ci fosse stato. E quindi ovviamente, essendo annullata la condanna, l'imputato rimane innocente come tale era all'inizio del procedimento. Ora, in questo caso c'entra poco Falcomatà e c'entra poco la politica. Lo vogliamo andare a vedere cosa hanno fatto i giudici che l'avevano condannato? No, perché voglio dire, non è che uno può sbagliare, cioè, scusate, cioè, dovevo asportare il fegato, ho asportato la milza. Scusi, non lo faccia più, toglietegli il bisturi. Ora, se uno non riesce a capire un fatto di diritto e a applicarlo, alla lunga forse si può suggerire di dedicarsi a un'altra attività. La seconda questione non è tanto l'abuso d'ufficio, perché finché il reato è scritto o non è scritto, lo si applica secondo discrezionalmente, per carità. È la legge Severino, e da quando l'hanno votata la legge Severino, è un abominio. La legge Severino è un abominio, è abominevole. L'idea che io, che sono costituzionalmente innocente, la Costituzione italiana dice che sono innocente fino a sentenza definitiva che attesti il contrario, però siccome c'è una sentenza di primo grado, non sono più sindaco di Reggio Calabria, per 2 anni sono sospeso. E dove va a finire il diritto, la democrazia, la scelta popolare? Cioè, condannato, ha ammazzato uno, l'ho portato in galera, non è più sindaco di Reggio Calabria. Non è che io posso essere eletto e poi per 2 anni non sono sindaco e poi alla fine del secondo anno ritorno a essere sindaco, perché è veramente abominevole.
Davide, chiudiamo qui la rassegna stampa, grazie, ci ritroviamo domani mattina, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
A domani Davide, adesso le pagine sportive, la Gazzetta dello Sport titola Juve è qui la testa, domani occasione d'oro per la signora, Allegri carica i bianconeri, dopo 3 anni possono ritornare da soli in vetta. In taglio più alto si parla del Milan, la crisi dell'attacco, più spendi meno segni. Il Corriere dello Sport invece, Roma padrona e quasi qualificata, si parla ovviamente dell'Europa League. In taglio più basso Tonali, 10 mesi di squalifica, scommesse, definito il patteggiamento con la federazione. 7:24 minuti, noi torniamo tra pochissimo.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5. Very normal people.
Al mondo non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia solamente a metà. Mi saluti con un cenno e non so se ti rivedrò domani oppure mai più. Guardarsi indietro un'abitudine, lo spettatore del tuo film non sei mai tu. Non mi dici neanche una parola, guardo la tua ombra farsi piccola fino a scomparire. E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te, anche adesso che sei lì da solo, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo avuto solo te? Quando ci si ammazza il tempo vola. Sappiamo entrambi è un'altra storia. Le imperfezioni delle tue mani ancora mi portano via, e ci bastavano 2 bollicine per fottere la nostalgia. Siamo ragazzi perduti che si sono riconosciuti al primo sguardo. Le ore, i secondi e i minuti passano muti come quando stai aspettando. E adesso so dove sei, se solo sapessi dove sono io. Ti chiederei come stai, se solo sapessi come dirti addio. E tu lanci un desiderio a una fontana e lo guardi arrugginire. E ti vorrei rincorrere, lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te, anche adesso che sei lì da sola, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Siamo entrambi a un'altra storia, e accorgersi in un attimo che notte siamo fuori. Andiamo senza meta sotto gli occhi dei lampioni. Tanto ci porta via il vento, tu resta immobile. La strada sembra un deserto e ti vorrei rincorrere. Lo so bene che vuoi scappare, ma non ti puoi nascondere come un abbraccio sulle scale. Ma lo sai da te, anche adesso che siamo qui da soli, che cos'hai da sorridere? Te lo giuro non sto scherzando. Ti ricordi quando ti dicevo avuto solo te? Quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi è un'altra storia. Quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi è un'altra storia.
Sei persone sono rimaste ferite nell'esplosione seguita alla caduta di un razzo nella notte su Taba, una cittadina egiziana al confine con Israele. Non è accertata l'origine del razzo. Testimoni hanno riferito che è caduto sulla dependance di un ospedale. Alcuni rappresentanti di Hamas sono stati a Mosca per discutere del rilascio degli ostaggi, riferisce il Cremlino, che precisa che non c'è stato incontro con Putin. Momenti di tensione all'ONU. L'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan, si è scagliato contro la bozza di risoluzione, definendola ridicola, una vergogna per la vostra intelligenza, neppure menziona Hamas, ha detto. Per il caso delle scommesse sportive su piattaforme illegali è stato raggiunto l'accordo tra i legali di Tonali e la Procura Federale FIGC, sanzione di 18 mesi con 10 di squalifica, 8 di prescrizione alternative. Dopo la conferma del presidente federale Gravina è arrivata anche la conferma tramite nota stampa. La sanzione scatterà dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della FIGC.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Killer, la canzone era dei Talking Heads, se vi ricordate, ripresa qui dai Duran Duran insieme a Victoria De Angelis dei Maneskin.
No, piano piano, per favore, ci sono anche bambini all'ascolto.
È per quello che dobbiamo censurare l'ospite, perché non turbare i bambini. Francesco Del Zio collegato con noi, La Scossa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoti, buongiorno qua. Francesco. Allora, questa mattina sulla Repubblica c'è un reportage interessante a proposito del fatto che il nostro paese vive, ne abbiamo parlato veramente tante volte citando il Papa, il suo cosiddetto inverno demografico, insomma non facciamo più figli, questo ormai è assodato. La Repubblica parla di calo senza fine delle nascite, record negativo anche nel 2023, troppo poveri per fare figli. C'è da dire però che non tutta Italia conosce questo inverno, giusto?
Esatto, noi siamo la scossa e quindi andiamo in cerca in realtà di notizie positive anche laddove le notizie di contesto sono molto negative. Abbiamo registrato nei giorni scorsi il record negativo storico delle nascite, no? Siamo scesi sotto le 400.000 nascite ogni anno in Italia, 393.000, ma dobbiamo sapere che non tutte le province, le aree, i territori italiani sono uguali. Ci sono una serie di province che fanno molti più figli delle altre e in questa particolarissima speciale classifica in testa ci sono due province del Trentino Alto Adige. Bolzano è la provincia italiana nella quale si fanno più figli, circa 1,7 per donna, e al terzo posto c'è Trento, al secondo posto Ragusa in Sicilia. E nella classifica noi notiamo che ci sono 14 province italiane nelle quali non solo si fanno più figli della media italiana, che è molto bassa, ma si fanno più figli del periodo precedente alla pandemia. Quindi sono province che addirittura stanno crescendo in qualche modo nella loro capacità di generare futuro, se possiamo chiamarlo così. E allora ci chiediamo perché a Bolzano e perché a Trento si fanno più figli che nel resto d'Italia?
Perché
per un motivo molto semplice. Perché fa freddo, se vuoi, ma il freddo accomuna gran parte del nord Italia e non solo. In realtà il vero motivo è che ci sono più servizi a disposizione per i genitori che decidono appunto di compiere questa scelta. Più servizi vuol dire più asili nido, ce ne sono di più e sono a costi molto più competitivi, ma addirittura le stesse città, chi conosce Bolzano e Trento lo sa, sono costruite molto più delle altre a misura di bambino. Ovvero hanno delle aree giochi, delle costruzioni della mobilità, dell'urbanistica molto più favorevoli ai bambini stessi. Questa è la grande lezione che ci viene da queste due province del nord che non conoscono l'inverno demografico.
Lezione che deve essere accolta dalla politica, no? Stiamo parlando della legge di bilancio, per esempio si è parlato di bonus nido, però poi dall'altro lato vediamo ad esempio i prodotti dell'infanzia che hanno un IVA che torna a salire. E allora come valutiamo le misure che adesso sono messe in campo dalla politica?
Ma io credo che dobbiamo essere molto franchi, onesti e schietti. I bonus finora dal 2015, se non erro oggi, non sono serviti a nulla, lo dimostrano proprio le statistiche delle nascite. Quindi io non credo nella politica dei bonus, credo invece molto di più nella politica dei servizi. È proprio l'esempio che ci viene dalle due province del Trentino Alto Adige. Se non ci sono asili nido, se non sono a buon prezzo e se non ci sono più in generale servizi che favoriscono i genitori, qualsiasi incentivo, qualsiasi bonus è assolutamente inutile. C'è però un altro elemento, perché nella classifica ci sono anche regioni del sud, molte regioni siciliane, ho citato Ragusa, ma ci sono anche Palermo e Catania, per esempio. Perché? Perché lì c'è un altro grande elemento, se vogliamo, in questo caso della tradizione italiana, la forza delle famiglie, il vero grande welfare italiano, dove le famiglie, i nonni, sono ancora in grado di supportare i loro genitori e dove le donne, purtroppo in questo caso, rimangono più a casa, abbiamo più possibilità di fare figli. Quindi due modelli alternativi, se vogliamo, per poter favorire le nascite. Noi puntiamo sul primo, naturalmente.
E anche, diciamo, due segnali, due ricette, magari una sì, l'altra no, insomma, per capire che da questo inverno possiamo uscirne con calma, tutti quanti insieme, però possiamo. Siccome ne parliamo spesso e giustamente.
E Luigi, allora, ti toccherebbe, perché poi tutti devono dare alla patria, nel tuo caso.
Vai Luigi, vai, vai.
Luigi, poi sei tutti noi!
Con calma ci pensiamo. grazie a Francesco Del Sio, la scossa torna venerdì prossimo, come sempre, buona settimana, Francesco.
Buona scossa a tutti, ciao.
Grazie, c'è l'oroscopo.
Bentrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, il weekend non sarà facile. La luna solleverà un pandemonio in famiglia con i parenti e le donne intorno a voi. Attenzione. Cari amici del Toro, una volta a tu per tu col partner, chiarite subito. La vostra libertà ed il rispetto sono intoccabili. Gemelli, volete conquistare la fiducia di tutti? Dimostrerete di essere individui speciali su cui fare affidamento. Cancro, che bel weekend avrete. Mercurio, che creerà le premesse per far sbocciare nuove amicizie, conoscenze e amori. Leone, Venere si nasconde un po', confondendo le idee. Questo creerà qualche problema sul piano sentimentale, fate attenzione. Vergine, discussioni tra i colleghi e sul lavoro, dovrete cercare di non interferire in discussioni che non vi competono. Cari Bilancia, dovrete guardarvi dai falsi amici o da chi sarà pronto a sfruttare la vostra amicizia solo per il suo tornaconto. Scorpione, Saturno proteggerà i single che sono a caccia. Gli innamorati felici faranno tanti progetti sul futuro in comune. Sagittario, quanta serenità intorno a voi in un momento per voi faticoso. Ecco che la famiglia vi si stringerà intorno. Capricorno, weekend positivo riscaldato dal transito di Nettuno che vi regalerà approvazioni, consensi e conferme. Cari Acquario, riceverete un piccolo dispiacere da una persona cara. Niente paura, la stessa tra non molto rimedierà. Infine amici dei Pesci, forti del sostegno di Mercurio, pianeta della vivacità, vivrete questo weekend alla grande, possibili figli in arrivo. I segni fortunati di oggi: Toro, Leone, Scorpione, Acquario e Pesci.
Firmato da Adele Procasca.
7:44 minuti, questo era il nostro oroscopo e noi spesso ci troviamo a parlare qui in Non Stop News di politica, di comunicazione politica. Ecco, adesso i nostri rappresentanti anche in Parlamento hanno un nuovo giochino che è WhatsApp. È la possibilità di creare questi canali, che c'è da veramente pochi giorni, dove loro possono mandare dei messaggi a chi insomma si registra su questi canali senza ricevere risposta, però una sorta di comunicazione a senso unico che per chi è appassionato magari no, segue
quasi
con
tutti
attenzione.
I leader politici ieri hanno lanciato il loro canale Lashline, per adesso forse no,
Lashline no,
ci starà pensando.
State con noi, torniamo tra pochissimo.
5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 102.5. Very normal people.
2:05, sono le 8:10 del mattino. Buon venerdì 27 di ottobre. Vi aspettano Barbara Sala, Antonio Sica, Massimo Lonigro e Luigi Santarelli. Come ogni venerdì torna a trovarci il nostro Roberto Arditti. Come stai, Roberto? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti.
Se con Francesco Del Zio abbiamo parlato di nascite, con te parliamo di pensioni, ma poi sempre alla fine di soldi stiamo parlando. Ci sono dei dati che però dobbiamo leggere con occhi nuovi, giusto?
Dobbiamo leggere con occhi nuovi e dobbiamo fare molta attenzione a quello che decidiamo nei prossimi anni. Io non ne voglio fare tanto una questione di polemica politica, perché sul tema delle pensioni un po' tutti negli ultimi anni, perché c'erano le campagne elettorali, diciamo che per essere un po' indulgenti stamattina nessuno ha raccontato la verità agli italiani. Allora mettiamola con dei numeri facili da capire per tutti. Nel 1964, anno di nascita delle persone che l'anno prossimo compiranno 60 anni, quindi quasi all'età della pensione, almeno a regole attuali, sono nati in Italia 1.100.000 bambini. Nel 2022, l'anno scorso, ne sono nati 390.000. Ora, siccome le pensioni si pagano con i contributi di chi sta lavorando, in questa distanza tra 1.100.000 e i 390.000 nati dell'anno scorso, c'è tutta la questione del sistema pensionistico italiano, che già adesso costa 320 miliardi di euro all'anno. Allora, siccome negli anni che abbiamo davanti andranno in pensione molte delle persone nate, diciamo, negli anni 60, che sono il blocco demografico più importante che c'è in Italia, la situazione è semplicissima, e cioè il sistema pensionistico italiano non è in grado di reggere con le regole attuali per molti anni. Serviranno interventi molto precisi e farebbero bene tutte le forze politiche in Parlamento a cominciare un'operazione di verità verso gli italiani. Qual è la soluzione? La soluzione è che in primo luogo bisognerà cominciare a dire che almeno su base volontaria molti devono poter lavorare di più per più anni, anche perché in realtà molti lo desiderano. In secondo luogo bisognerà chiarire agli italiani che sarà molto difficile mantenere per il futuro i trattamenti pensionistici come li conosciamo adesso. Questa operazione di verità è sgradevole? Sì, ma forse neanche una cosa così tragica se viene raccontata agli italiani nel modo giusto, cioè facendo una operazione di verità. Aggiungo un elemento. Noi non stiamo sentendo da tutte le parti delle organizzazioni imprenditoriali che c'è bisogno di forza lavoro che non si trova. Allora, siccome gli italiani sono una quantità data, gli abitanti, qui le strade sono due. O un certo numero di quei posti di lavoro che faticano ad essere occupati, li occupiamo con persone che restano a lavorare qualche anno in più, per iniziare almeno su base volontaria, o l'unica alternativa è un flusso ancora più marcato di immigrazione, perché, come dire, non, tertium non datur, se vogliamo usare un'espressione latina. Ma quello che io voglio fare, e Giuliano Cazzola oggi in una bella intervista al Giornale spiega tutto questo, è avvisare che prima o poi, e sarebbe meglio prima, servirà una grande operazione verità verso gli italiani, quelli più giovani, quelli meno giovani, chi sta per andare in pensione, anche perché, ultima considerazione, negli ultimi anni si è dimostrato che tutto questo discorso che facciamo stamattina è vero, anche grazie al fatto che chi è in pensione ha visto rosicchiare il valore reale delle sue pensioni, certo, che sono state adeguate molto meno lentamente dell'inflazione, tanto per fare un esempio. È chiaro il messaggio?
È chiarissimo, è un po' il segreto di Pulcinella, ma noi siamo ancora a discutere Fornero sì, Fornero no, e fa molto sorridere ogni volta che la intervistano, dicono sì, va bene, superate la mia riforma, vediamo dove dovete andare. E poi,
ma infatti, ma adesso, esatto, poi siccome le campagne elettorali ci sono state, tutti i governi degli ultimi anni sostenuti dalle più varie forze politiche non hanno messo mano a questo tema, quindi io lascerei perdere tra chi ha più o meno colpe, ragioni, istanze politiche o altro. I numeri sono numeri, ecco, e ci impongono negli anni a venire di mettere mano a questa questione. Prima lo diciamo agli italiani e meglio è.
Grazie mille Roberto Arditi, formiche.net, per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Un saluto a tutti.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
avrei bisogno un disannuncio un po' Elvis the Pelvis in the Memphis.
You're Ciuffo. Listening to RTL 102.5. Vabbè, mi sono sentito per un attimo nelle acque internazionali, no, su una nave pirata, se volete.
Come I Love Radio Rock.
Lo so, quelle sono arrivate forse un po' dopo, sì, però insomma eravamo lì.
Eppure niente di tutto questo, perché questa era forse una trasmissione giornalistica.
Chi ha seguito la radiovisione, il video, no? E di Chuck Berry, questo ciuffo andava proprio di moda in quegli anni.
E vedi, non è passato di moda, evidentemente.
Come Gianbruno.
Ma l'ha tagliato, ah, l'ha tagliato il barbiere.
Va bene, allora, grazie a tutti voi per averci seguito. Se tutto va bene, Non Stop News, se tutto va bene, torna domani mattina a partire dalle 6. Tra poco Massimo Giletti. A
Ciao.
Domani.
Ciao.